Natale in casa Caponegro. Un racconto di Alessandro Denci Nicolai. Legge Marco Pennachini. Suo padre gli confessò che Babbo Natale non esiste quando aveva poco meno di 6 anni. Caponegro lo torchiò da bravo piccolo poliziotto con domande ficcanti, ripetute, e lui alla fine cedette, vuotando il sacco a cena, proprio mentre il ragazzino scriveva con aria perplessa e dubbiosa la lettera dove chiedeva un trenino Riva Rossi color amaranto con la stazione e il passaggio a livello. Erano giorni che ci ragionava e che qualcosa non gli tornava. Come faceva un vecchio sovrappeso e non automunito a rifornire di giocattoli tutto il globo terracqueo? E poi chi costruiva i regali? Chi pagava la materia prima, visto che erano stranamente tutti gratis? E soprattutto, chi leggeva tutte ste cacchio di lettere sgrammaticate piene zeppe di «io voglio»? «Hai ragione, ormai sei grande, Ruben», disse suo padre con fare enfatico. «Gli uomini non credono a Babbo Natale e i bambini sono uomini che ancora non sanno di esserlo. Tu oggi hai scoperto entrambe le verità, temo». Ora che aveva scoperto di avere ragione, capì che sapere la verità non lo aveva fatto stare meglio e che in fondo voleva essere bambino ancora per un po'. Era incazzato e rimase a fissare il piatto di minestrone per tutta la cena. Continuava a ripetersi che doveva farsi gli affari suoi da una parte e che se era grande abbastanza per smettere di credere a Babbo Natale, doveva esserlo anche per decidere di non giocare più e smettere di chiedere regali dall'altra. Di fronte a questa nuova consapevolezza, si impose la seconda possibilità, più per reazione agli eventi che per volontà. Stracciò la lettera, quindi, e disse ai suoi che quel trenino non lo voleva più. La mattina di Natale, allora, sotto l'albero trovò solo un panettone, un pan giallo e una cesta di mostaccioli. Ma da quel giorno non c'era stata volta in cui, passando davanti ad un negozio di modellismo, anche da adulto, non rimanesse incantato guardando i plastici dei trenini, provando quello stesso senso di malinconia che gli prendeva sempre lo stomaco poco prima di Natale. Quel trenino color amaranto doveva essere ancora da qualche parte, in viaggio o fermo in mezzo al vapore, al passaggio a livello della sua infanzia bloccata in quel giorno triste, con la prima verità nascosta della sua vita da piccolo poliziotto in erba. Il 24 dicembre era arrivato così, senza nessun preavviso. Aprendo gli occhi quella mattina, si rese conto che non aveva ancora preso qualcosa per Camilla, mentre era più che sicuro che lei lo avesse già fatto, probabilmente a Ferragosto, o forse direttamente l'anno prima, vai a sapere. Mentre faceva la doccia, ripensò rapidamente ai regali degli ultimi anni. Se l'era sempre cavata egregiamente e nulla era perduto, in fondo aveva tutto il giorno e un totale blackout in atto nel cervello. Poteva farcela. Avrebbe potuto chiamare sua sorella e chiedere dei consigli, se solo ne avesse avuta una. L'unica soluzione praticabile era la sovrintendente Magni, una garanzia nei momenti di merda. Affidabile, sicura, presente. Senza di lei non ce l'avrebbe mai fatta. Quindi prese il telefono in mano per fare il numero del commissariato e improvvisamente l'aggeggio cominciò a squillare. Caponegro fece un balzo indietro mentre il telefono, cadendogli di mano, rotolò in un punto imprecisato sotto il letto. Si appiattì a terra e a tastoni scoprì uno strano mondo fatto di polvere, monete da 20 centesimi e una ricevuta della tintoria vecchia di 2 anni che probabilmente aveva ancora in ostaggio la sua giacca di velluto a coste. Allungò la mano fino a stirarsi un muscolo, afferrò il telefono che continuava a squillare senza sosta e con il fiato corto per il dolore rispose «Pronto? Dottore? No, Babbo Natale, che cacchio vuoi adesso, Desimo?» «Dottore, a via Casilina 245 è scomparso un tizio in ascensore!» «Desimone, guarda, sto in un momento difficile. Non mi far girare il cazzo. Cosa significa che è scomparso un tizio in ascensore?» «Significa che il portiere del palazzo sostiene che un certo Nicola Carlo o viceversa è entrato in ascensore al pian terreno e non è mai arrivato al quinto piano, dove pare avesse appuntamento da un notaio all'interno 10». «Vabbè, ho capito, l'ennesima giornata di merda, ci vediamo lì tra mezz'ora». Caponegro bestemmiò i primi 6 o 7 santi che gli vennero in mente mentre si tirava fuori da quell'antro angusto e polveroso, si vestì e si diresse verso il palazzo di via Casilina Vecchia. «Allora, signor Brignoli, vediamo di fare chiarezza», disse al portiere. «Mi spieghi bene tutta sta faccenda dell'ascensore, cercando di essere chiari, possibilmente che stamattina sono sceso dal letto con il piedino sbagliato». «Certo, dottore. Dunque, ieri arriva questo tizio, un certo Nicola Carlo, accompagnato da un... un che?» chiese per niente incuriosito. «Un nano, signor commissario. Un nano che trascinava una grossa sacca sportiva». «Un nano?» «Non ce la posso fare», bisbigliò Caponegro fissando un punto lontano nel vuoto di quella surreale mattina. «Forse non mi sono ancora svegliato», pensò. «Forse la cena si è piazzata poco sopra il duodeno e ora sogno cose assurde, come quella volta in cui mio nonno mi diede i cavalli vincenti della quarta corsa e non ne arrivò manco uno. Sì, deve essere così. È senz'altro colpa dei peperoni di Camilla. Mai più peperoni per cena», concluse. «Insomma, il nano mi dice che devono salire al quinto piano per andare dal notaio in groia», rispose il portiere. «Embè?» «Ecco, il fatto è che non sono mai arrivati al quinto piano, dottore, e non sono mai usciti da questo portone».
«E chi lo dice?»
Lo dico io. E anche la segretaria del notaio che ha aperto la porta e non ha visto nessuno sul pianerottolo. Glielo posso assicurare, controllo tutti quelli che entrano ed escono dal palazzo».
«Ma non è possibile che lei si sia distratto un momento e non lo abbia visto uscire».
«No, commissario, ne sono sicuro. Abbiamo anche la telecamera a circuito chiuso qui. Guardi, ho osservato questo nastro decine di volte e le ripeto che quei due non sono più usciti da questo portone», insisté con veemenza il portiere.
«Si sarà smagnetizzato, signor Brignoli, e onestamente non capisco bene che cosa mi abbiate chiamato a fare. Oggi è il 24 di dicembre e capisco pure che a Natale siamo tutti più buoni, ma al momento mi verrebbe voglia di passarvi per le armi in blocco, compreso il nano».
Beh, dottore, ammetterà che se uno entra in un palazzo per non uscirne più, la cosa è ben strana».
«La cosa strana è che ancora non l'ho arrestata per procurato allarme a cazzo di cane. Mi descriva sto Carlo Nicola, piuttosto».
«Un uomo sul 1,70 m, un po' corpulento, ben vestito, barba bianca, folta e molto curata.
Non le viene in mente nient'altro?»
«Beh, sì, c'aveva un gran nasone, sa? Bello rosso e paonazzo, come uno che ha alzato il gomito, per intenderci.
E me sa che non era il solo, eh?»
«Cosa intende dire?» chiese il portiere.
«Che me so capito da me», bofonchiò lui. «Ma comunque, sta ascensore, vuoto o pieno, al quinto piano, ci è arrivato o no?»
«L'ultima fermata certa è al quarto».
«Ah, ecco! Quindi il signore Barbuto e il nano sono scesi al quarto. Questo non me lo aveva ancora detto, però», disse alterato Caponegro.
«No, io ho detto che quando ci siamo resi conto che il signor Carlo Nicola non era più uscito, l'ascensore era fermo al terzo, ma questo non significa che nessuno lo abbia usato dopo». Con De Simone fecero il giro dei condomini per capire se qualcuno, per caso, avesse visto il fantomatico e misterioso Carlo Nicola o viceversa aggirarsi per i pianerottoli, più per non sentire ancora il portiere che per altro, ma niente. Nessuno nel palazzo ne aveva mai sentito parlare, né di lui né del nano, con la sacca sportiva, ovviamente. De Simone, improvvisamente dandosi una manata sulla fronte, disse: «Dottore, credo di aver risolto il caso».
«Perché c'è un caso, De Simone? Dai, sentiamo sto lampo del genio mattutino, stupiscimi».
«Allora, il portiere ha detto che questo Carlo Nicola o viceversa è entrato in ascensore con un nano, giusto? Ecco, secondo me le cose sono andate così. Il signor Carlo aveva la sacca e il nano, con le mani libere, deve aver provato a pigiare il quinto piano sulla pulsantiera, ma siccome non gli era possibile arrivarci, avrà sicuramente premuto il tasto del quarto per poi magari fare l'ultimo piano a piedi. Oppure sono semplicemente tornati indietro, eh? Che ne pensa?» Caponegro fissò il suo agente scelto senza nessuna espressione, tentato com'era di sparargli su una rotula se solo avesse avuto una pistola. Ormai erano arrivati all'ultimo piano, il sesto, e la porta dell'interno 12 si aprì senza che nessuno avesse suonato il campanello. L'ultima inquilina del palazzo era una certa Ginevra Gambardella, un'ex ballerina di varietà che girava per casa e per il mandrione, truccata e vestita come una diva anni 50. Mentre si scolava bicchierini di rosolio a stomaco vuoto, disse che, cosa molto strana, quella mattina aveva trovato un pacco fuori dalla porta. Una bellissima scatola bianca e verde con un grande fiocco a chiuderlo e un biglietto con il suo nome scritto sopra. Ma soprattutto, la cosa più incredibile,
era che sosteneva di sapere chi fosse Carlo Nicola.
Poveretto, me lo ricordo. Io avevo poco più di 20 anni allora. Lui abitava al 4° piano.
Perché, poveretto? Chiese il commissario.
Perché perse sua figlia la notte di Natale del 1960.
Come?
Una meningite. All'inizio pareva un'influenza come tante, ma in pochi giorni la cosa precipitò e non ci fu niente da fare. Una storia tristissima. Lui lavorava in una fabbrica di giocattoli appena fuori Roma. Stava tornando a casa con i regali per la bambina, ma non fece mai in tempo a metterli sotto l'albero. Poco dopo lui e sua moglie traslocarono e non se ne seppe più niente.
Forse allora Carlo Nicola aveva solo voluto tornare nel palazzo dove era vissuta sua figlia, un semplice atto di nostalgia. Questo chiariva perché al 5° piano nessuno lo avesse mai visto arrivare, ma non spiegava il nano con la sacca, né tantomeno il fatto che sembrava essersi dissolto nel nulla, si disse il commissario.
«E il pacco, non l'ha aperto?»
chiese Caponegro, sempre più perplesso, poco prima di congedare la signora Gambardella.
«Non è ancora mezzanotte. I pacchi si aprono a Natale, mai prima, commissario!»
rispose con un sorriso rosso ciliegia. Mentre scendevano le scale, improvvisamente, gli venne in mente qualcosa di assurdo, ma il formicolio dietro la schiena non gli dava tregua. Quindi suonarono nuovamente ad ogni campanello e uno ad uno tutti i condomini confermarono quello che Caponegro sapeva già. Ognuno di loro, quella mattina, aveva trovato un regalo fuori dalla porta e la cosa più assurda era che nessuno lo aveva ancora scartato. Erano tutti sotto l'albero, in attesa della mezzanotte. Quando tornò al commissariato, gli girava la testa e quando entrando nel suo ufficio vide sulla scrivania un grande pacco infiocchettato, le ginocchia cedettero un poco e fu costretto a sedersi. Aprì il biglietto che stava infilato sotto il nastro e lesse «Buon Natale, Ruben. Scusa per il ritardo». Tolse il coperchio e lentamente infilò la testa nella scatola. Il suo trenino, il Riva Rossi con la stazione e il passaggio a livello, era lì, davanti ai suoi occhi. Una preziosa confezione arancione con la plastica trasparente. Gli si chiuse la gola con un nodo stretto così forte da fargli diventare gli occhi lucidi. Aprì la scatola e cominciò a tirare fuori i pezzi.
«Cos'è?»
chiese la sovrintendente Magni fissandolo con aria perplessa, ferma sulla porta.
«Qualcosa che dimostra come la prima indagine della mia vita forse era sbagliata».
«Io andrei, dottore, se per lei va bene».
«Certo, buon Natale, Magni. Chiuda la porta, per favore».
Attaccò la spina e rimase a fissarlo a lungo. C'era qualcosa che lo riportava indietro nel tempo ad ogni giro di binario ed era bellissimo.
Quando squillò il telefono, si era fatto ormai buio. Alzò la cornetta senza guardare il numero che lampeggiava sul display. «Commissariato Mandrone, dica pure!» La voce dall'altro capo disse «Amore, sono io!» Quando sentì la voce di Camilla dall'altra parte del cavo, si rese conto in un attimo che aveva completamente dimenticato di farle il regalo. Mentre si dava mentalmente dello stronzo, cercando una scusa credibile e un modo decente per dirglielo, Camilla aggiunse
«Ruben, il regalo fuori dalla porta, ma come ti è venuto in mente?»
«Quale regalo?»
«Come quale? Quello che mi hai lasciato sul pianerottolo stamattina, no? Scemo, qualcuno avrebbe anche potuto rubarlo però. Di la verità, oggi ti senti un po' Babbo Natale, vero?»
«Non io, credimi. Ma a nessuno verrebbe in mente di rubare sul pianerottolo di un commissario, no?» Provò a dire con la voce che ballava, ormai incredulo e frastornato dagli eventi.
«Vabbè, ma quando arrivi? Io sto cominciando a cucinare», aggiunse Camilla.
«Gioco ancora un po'».
«Giochi?»
«Oggi sì», disse carezzando delicatamente un vagone con la punta di un dito.
«Ah, Camille, una cosa».
«Sì, dimmi».
«Mai più peperoni per cena».